E così è arrivato anche il mio turno di salutarvi, di ringraziarvi per essere carissimi amici ascoltatori anche oggi all'ascolto. Vi ricordo che stiamo studiando il libro dell'Apocalisse. Ieri, per chi ci ha seguito, abbiamo visto i versetti dal 7 al 13 del primo capitolo. Vado subito a rileggerli. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero. E tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore, Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Io, Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù, ero nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio, della testimonianza di Gesù. Fui rapito dallo Spirito nel giorno del Signore e udii dietro a me una voce potente come il suono di una tromba che diceva: «Quello che vedi, scrivilo in un libro e mandalo alle sette chiese, a Efeso, a Smirne, a Pergamo, a Tiatiri, a Sardi, a Filadelfia e a Laodicea». Io mi voltai per vedere chi mi stava parlando. Come mi fui voltato, vidi sette candelabri d'oro, e in mezzo ai sette candelabri, uno simile a un figlio d'uomo, vestito con una veste lunga fino ai piedi e cinto di una cintura d'oro all'altezza del petto. Abbiamo visto i tre compiti principali di Cristo: l'intercessione, l'intervento e la sorveglianza. Leggiamo ora il seguito di questa meravigliosa visione. Versetti 14 e 15 da Apocalisse, capitolo 1. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi, come lana candida, come neve. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco, i suoi piedi erano simili a bronzo incandescente, arroventato in una fornace, e la sua voce era come il fragore di grandi acque. La descrizione di questo versetto è riscontrata perfettamente nel libro del profeta Daniele. L'espressione «i suoi occhi erano come fiamma di fuoco» parla della sua capacità penetrante di osservazione, della sua conoscenza come testimone oculare della vita della Chiesa. Egli conosce tutto su di te, egli conosce tutto su di me, egli si è immerso totalmente nel suo ministero e osserva come la gente si comporta. È così che i suoi occhi incontrano quelli di Simon Pietro dopo che egli l'aveva rinnegato. E dopo questo avvenimento Pietro uscì e pianse. Se solo tu potessi vedere gli occhi del tuo Salvatore, oggi, amico, amica, egli ci sta guardando. L'espressione «i suoi piedi erano simili a bronzo incandescente» esprime il simbolo del giudizio. Questo bronzo, o più propriamente l'altare di bronzo posto fuori del tabernacolo, rappresenta l'opera di Cristo qui sulla terra, quando egli morì sulla croce. Fu là che egli portò il tuo giudizio e il mio giudizio per il peccato. Ed ora egli sta giudicando quelli fra noi che sono suoi. L'espressione «la sua voce era come il fragore di molte acque» indica la voce dell'autorità, la voce che chiamò questo universo all'esistenza, la voce che chiamerà i suoi dalla tomba, la voce che chiamerà i suoi fuori dal mondo per essere con lui. Tutte queste figure portano alla rappresentazione di Cristo come nostro gran sommo sacerdote, che controlla, che giudica la sua Chiesa. Carissimi, abbiate a cuore di considerare attentamente il vostro sommo sacerdote, il Signore Gesù Cristo, e lo Spirito di Dio vi aiuterà a vederlo in tutta la sua bellezza, in tutta la sua gloria. Quanto è meraviglioso! Continuiamo quindi a considerarlo leggendo il 16° versetto di Apocalisse dal capitolo 1, che dice: «Nella sua mano destra teneva sette stelle, dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, affilata. Il suo volto era come il sole quando risplende in tutta la sua forza». L'espressione «nella sua mano destra teneva sette stelle» vuol dire che egli controlla questo universo. Mentre dalla sua bocca usciva una spada a due tagli. C'è chi ha chiesto ironicamente se il Signore ha letteralmente questa spada a due tagli che gli esce dalla bocca. Naturalmente la risposta è no. Sappiamo dalla Bibbia che la spada rappresenta la parola di Dio. In Ebrei 4, versetto 12, leggiamo: «Infatti, la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla, essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore». Dio giudica tutt'oggi attraverso la sua parola che è perfetta, e quando egli si pronuncia, amico o amica, faresti meglio ad alzarti e prendere attentamente nota, perché fa sul serio. Le ultime parole del versetto in questione, che dicono «il suo volto era come il sole quando risplende in tutta la sua forza», indicano la sua gloria. Infatti non si può assolutamente guardare il sole nel suo fulgore. Pensi quindi tu che si possa guardare in viso il creatore che ha fatto il sole, colui che è il Cristo glorificato? Nel versetto seguente, il 17, sempre dal primo capitolo, scopriamo la reazione che ebbe Giovanni davanti a queste cose. Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto, ma egli pose la sua mano destra su di me dicendo: «Non temere, io sono il primo e l'ultimo». Giovanni era il discepolo che ha avuto più familiarità con Gesù sulla terra. Egli è l'uomo che si reclinò sul suo petto nella camera alta. Giovanni era molto vicino al Signore Gesù, ma quando vide la gloria di Cristo sull'isola di Patmos, non andò verso di lui per dargli una pacca sulle spalle né per stringergli la mano. Non provò neppure a iniziare una conversazione, ma cadde ai suoi piedi come morto. L'effetto della visione su Giovanni fu a dir poco paralizzante. Dal momento che Giovanni ha reagito così, possiamo stare certi che quando tu ed io andremo alla presenza del Signore Gesù, non ci accosteremo a Lui in modo familiare e informale. Cadremo ai Suoi piedi, come morti. Oggi Egli è il Cristo glorificato. Lascia che ti dica che non amo l'irriverenza con cui la nostra cultura si rivolge a Gesù, il modo con cui ne parla come se fosse uno dei compagni. Ma mi piace ascoltare chi parla e canta di Gesù come di un amico. Infatti Gesù ha detto in Giovanni 15, al versetto 14, «Voi siete i miei amici, se fate ciò che vi comando». Se dici che Gesù è un tuo amico, ciò implica che tu gli stai ubbidendo. La cosa meravigliosa è che egli dice «non temere». Questa è la grandezza della Deità che si rivolge all'umanità. Ci sono quattro ragioni per cui non dovremmo aver paura. «Io sono il primo e l'ultimo». Così parla la sua Deità. Viene dall'eternità e si muove nell'eternità. Il salmista, nel Salmo 90, al versetto 2, dice «prima che i mondi fossero creati». La parola «eterno» significa che da un punto indefinito dal passato a un punto indefinito del futuro, Egli è Dio. È il primo perché nessuno era prima di Lui, ed è l'ultimo perché nessuno lo seguirà. Nel versetto 18 di Apocalisse 1 leggiamo «è il vivente». Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e del soggiorno dei morti. Questa è la seconda ragione per non temere. Io sono colui che vive e che era morto. O il vivente che divenne morto. Qui si parla della sua opera redentrice, della sua resurrezione. Molti di noi soffrono di complessi di colpa. Ci preoccupiamo che qualcuno un giorno, puntando un dito su di noi, ci dica «sei colpevole». Lo siamo, certamente, ma Paolo tratta la questione in Romani 8, al versetto 34, dove dice «Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi». Dov'è allora colui che li condannerà? Non vi è più nessuno, perché Cristo è colui che ha giustificato tutti coloro che hanno posto in Lui la loro fede. Pensi che ciò possa essere un errore? Pensi che Dio sia un bugiardo? Voglio che tu sappia che Cristo è morto per me, è morto per te, se hai creduto, ed è anche risorto dalla morte per la nostra giustificazione. Infatti è risorto per la mia giustificazione, per mostrare che sono perdonato e un giorno andrò in cielo con Lui. Ora Egli siede anche alla destra di Dio, che meraviglia, e intercede e prega per me. Tutto ciò lo vediamo nella prossima ragione. E terzo, sono vivo per sempre. Questo si riferisce alla condizione attuale. Non sta solo giudicando, ma anche intercede per noi, quanto ne abbiamo bisogno. Quarta ragione, e ho le chiavi della morte dell'Hades. La chiave ci parla di autorità e potere. Gesù ha già avuto il potere sulla morte, sulla tomba, a motivo della sua morte e della sua resurrezione. L'Hades, in greco, significava il mondo invisibile, luogo dove vanno gli spiriti. Tu ed io possiamo trovare conforto dal fatto che Gesù ha le chiavi della morte. Lui è colui che ci può togliere la terribile paura della morte. I versetti seguenti, che ora andremo a considerare, ci danno l'ordine cronologico e la suddivisione del libro dell'Apocalisse in tre serie temporali, passato, presente e futuro. Ora, ho fatto come nella introduzione una suddivisione sintetica, ma proseguendo nella lettura potrò dimostrarne l'accuratezza. Leggiamo quindi questo versetto 19 di Apocalisse, capitolo 1. «Scrivi dunque le cose che hai viste, quelle che sono e quelle che devono avvenire in seguito. Scrivi le cose che hai visto». Cioè che Giovanni ha visto fino a questo momento, riguarda la gloria di Cristo. Lascia che ti ricordi che questo è un libro cristocentrico. Cristo in gloria è il soggetto. Non puntare l'attenzione sulla bestia di cui successivamente andremo a trattare, perché essi sono personaggi passeggeri, ma fissa lo sguardo sul Signore Gesù. Egli è colui che era, che è e che sarà. È lo stesso ieri, oggi, in eterno. E Giovanni scrive la visione che ne ha avuto. Le cose che sono. Abbiamo letto proprio questa frase. Quali sono le cose che sono? Sono le cose che riguardano la Chiesa sia di quel tempo che le cose della Chiesa attuale, cioè noi del terzo millennio. I fatti che riguardano la Chiesa sono descritti nei capitoli 2 e 3. E poi terzo, le cose che avverranno, o secondo un'altra traduzione, le cose che vedrai dopo queste. Questo è il programma del Signore Gesù. Proseguendo quindi nella meditazione, potremo vedere la Chiesa che sale al cielo e successivamente le cose che avverranno sulla terra dopo il rapimento della Chiesa. Questo programma di Cristo è contenuto nei capitoli dal 4 al 22. Ma prima di proseguire, andiamo a considerare l'interpretazione delle sette stelle, delle sette lampade, leggendo il versetto 20 del primo capitolo di questo libro dell'Apocalisse. Il mistero delle sette stelle che hai viste nella mia destra e dei sette candelabri d'oro. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese, e i sette candelabri sono le sette chiese. Come vedi, Giovanni dice chiaramente, quando sto usando dei simboli, e ciò ci aiuta a capire cosa significhino questi simboli. Decisamente non sta usando linguaggio simbolico, ma sta parlando di cose letterali. Il versetto in questione inizia con le parole «Il mistero delle sette stelle, dei sette candelabri». Un mistero nella scrittura sta per un segreto sacro che non è mai stato rivelato prima. E questo che non è mai stato rivelato prima viene spiegato a Giovanni. È strettamente pertinente con ciò che Giovanni ha visto. Egli è l'unico che ha potuto vedere la gloria di Cristo. Egli è l'unico che ha potuto posare lo sguardo sul Cristo glorificato. Potresti domandarmi, ma anche Paolo ha visto la gloria di Cristo? Bene, è vero, ma cosa vide Paolo? Egli disse di aver visto una luce dal cielo, simile allo splendore del sole, e questo è descritto in Atti 26, al versetto 13. Io non posso guardare lo splendore del sole, e Paolo non avrebbe potuto guardare Cristo in tutta la sua gloria, ma capì che egli era là. Lo splendore accecò Paolo per qualche giorno, quindi, in conclusione, Giovanni è stato il primo a vedere il Cristo glorificato. Le sette stelle sono identificabili come i sette angeli. Le stelle rappresentano l'autorità. In Giuda, al versetto 13, gli apostati sono chiamati stelle erranti. La parola angelo significa letteralmente messaggero e può essere riferita sia a un essere umano che angelico. Potrebbe riferirsi sia a un messaggero degli abitanti del cielo che ad un dottore, un insegnante, un responsabile di una congregazione terrena. Mi piace pensare che si tratti degli anziani, cioè dei responsabili locali delle sette chiese, che vedremo nei prossimi due capitoli. I sette candelabri che hai visto sono le sette chiese. Essi rappresentano le sette chiese dell'Asia, come andremo a vedere, anche se queste possono rappresentare la chiesa intera, la chiesa come corpo di Cristo. Nel primo capitolo abbiamo visto nella visione inaugurale di Giovanni che il Cristo gli appare con caratteristiche di grande potenza. Non si tratta solo di una potenza metafisica, cioè di una caratteristica inerente alla sua natura, ma anche di una potenza ricevuta e verificata storicamente, cioè quando Dio lo risuscitò dai morti. Per questo, al centro della visione, stanno le parole «Fui morto, ma sono vivente per sempre». La vittoria di Gesù sulla morte è infatti la manifestazione suprema della sua potenza, il fondamento, il principio della sua glorificazione. E nelle sette lettere che ora andiamo a considerare, egli chiama i credenti, cioè coloro che hanno posto in lui la loro fede, a essere anch'essi vincitori. Questo è il messaggio centrale delle sette lettere, e devo riconoscere che è straordinario, è ancora attuale. Ma qualcuno mi potrebbe chiedere, che cosa sono queste sette lettere? Spesso, abituati alle lettere scritte dall'Apostolo Paolo, possiamo pensare che anche le sette lettere dell'Apocalisse siano una raccolta di lettere scritte da Giovanni alle comunità cristiane con le quali avere rapporti di conoscenza personale. In realtà, la parola lettera in greco, epistole, non si trova mai nell'Apocalisse. l'unico appiglio per chiamare lettere i sette brani che compongono i capitoli 2 e 3 dell'Apocalisse è la formula che troviamo ripetuta sette volte. All'angelo della chiesa di scrivi. Infatti definire lettere questi brani è molto difficile, perché mancano le caratteristiche formali e sostanziali delle lettere. Esse non hanno all'inizio la soprascritta che conteneva il nome del mittente, quello del destinatario. Il saluto è una parola di augurio, che Paolo sostituisce di solito con una preghiera di intercessione. E alla fine non hanno la formula di chiusura e di saluto, né nel modo greco né nel modo paolino. Quindi, in conclusione, pur non trattandosi di lettere, sono dei brani previsti fin dall'inizio come parte integrante del libro e costituiscono nel loro insieme un tutto unitario. Già tutto il libro era stato presentato come una lettera alle sette comunità dell'Asia Minore, ma ora in sette lettere inviate alle comunità viene esposta la parola del Signore glorioso. Giovanni, guidato dallo Spirito di Dio, proclama le parole che egli gli suggerisce affinché gli uomini conoscano le cose che desidera rivelare. E domani ci addentreremo in queste lettere. Intanto io vi ringrazio per l'attenzione e ci sentiamo domani nel nostro ultimo appuntamento della settimana che stiamo trascorrendo, mi auguro, insieme. Ciao.